www.radiogio.it e la storia continua. Le case da tè a Milano. La legge Merlin ebbe l'obiettivo della fine delle case chiuse, ma non abolì la prostituzione. La Merlin stessa si accorse del salto nel buio che aveva costretto gli italiani, tanto che alle elezioni politiche del 1963 decise di non presentarsi perché accusata di non essere adatta alla politica in quanto poco pratica dei compromessi. In effetti ebbe contro tutti i potenti detentori della malavita e anche frequentatori dei casini che non smisero di frequentare le prostitute in luoghi che non sempre si rivelarono degni di essere chiamati civili. Aumentarono la malavita e la malattia venere, anche perché le prostitute, lasciate allo sbando e affamate di denaro, protrassero la loro attività anche in tarda età con una clientela che invece che diminuire aumentava a vista d'occhio. Poche furono le meretrici che a Milano si ricoverarono nella casa di Nazareth o presso altre istituzioni come il COF, Comitato Orientativo Femminile, e il CID, Centro Italiano per la Difesa della Donna, e la CAMADO, Casa di Mamma Domenica, che le assistettero a domicilio, oppure le inviarono in una casa di redenzione sul lago di Como in località di Varenna. Quelle, invece, che tornarono a battere, si assicurarono la protezione di un magnaccio che dava loro un posto sulla strada, una piazza della città, ma anche le introducevano alle cosiddette case da tè, che prendevano un po' il posto dei vecchi casini senza averne l'aria, come quella di via San Pietro all'Orto. Ne parlava con molta attenzione Orio Vergani nel suo Bagatta, pubblicato a Milano nel 1955. L'amore, per la verità, ci impedisce di nascondere che una porticina di servizio della vecchia pasticceria, la pasticceria delle Tre Marie in corso Vittorio Emanuele, aperta verso la strada di San Pietro all'Orto, si trovava a fronteggiare il portoncino delle più famose Maison Close di Milano, creata sin dal primo Ottocento da persone sollecite di assicurare una rapida mensa galante ai cultori di Venere. Fra le 2 e le 3 del pomeriggio, dopo il loro turno di libera uscita, le ospiti di quella casa facevano una rapida comparsa ai banchi o ai tavolini delle Tre Marie. Nulla nei loro atteggiamenti faceva comprendere quale fosse il lavoro cui si dedicavano nella casa di fronte. Esse venivano quasi sempre così come erano uscite, a due, prendevano il loro caffè e poi se ne andavano. Case da tè venivano chiamate queste case tutte quante senza fare nessun servizio di buffetteria. Il racconto di Oriani è antecedente alla chiusura dei prostriboli, ma queste case da tè continuarono per lungo tempo a esistere, camuffate in luoghi di onesto e dignitoso lavoro di ufficio, sicché non furono sostituite dagli atelier di massaggiatrici, ancora molto di moda ai giorni nostri. In uno di questi lavorava anche una giovane e piacente vedovella che si era accoppiata con un ufficiale americano, ospitandolo per circa 2 mesi nella casa sua dalle parti di Porta Venezia. Quando i nipoti della donna ne ereditarono l'immobile, durante i lavori di ristrutturazione, trovarono una ventina di preservativi nella fossa biologica. Erano tutti di marca americana, dati in dotazione all'esercito. La maggior parte delle prostitute, dopo la legge Merlin, era obbligata a cercarsi un alloggio privato, costrette anche dalla guerra, che aveva distrutto i loro casini. Durante un lungo soggiorno a Milano nel 1945, il regista Carlo Lizzani cambiò una decina di alloggi, ma gli rimase indimenticabile un piccolo appartamento in discrete condizioni che gli venne assegnato insieme a Giuseppe De Santis in via Andreani. L'appartamento, abbandonato da tre soldati americani, era corredato da tre signorine provenienti da Livorno e lasciate in eredità agli statunitensi ai successivi inquilini. La più misteriosa, affermava Lizzani, era una giovane vedova di un repubblicano giustiziato a Livorno dai partigiani, che si era accompagnata, in fuga dalla sua città, al più alto grado dei tre militari americani. Le altre due, di estrazione sociale più modesta, non nascondevano la loro provenienza da qualche prostribolo di Livorno ed erano a seguito dei due sottufficiali. Per qualche settimana, al fine di razionalizzare la gestione della casa e il reperimento del cibo, tentammo una specie di ménage semifamiliari, ma non ce la sentivamo oltretutto di privare di un tetto quelle nostre occasionali conviventi. Diversamente da questa storia è quella narrata da Antonio Lugli nella Scena illustrata dell'agosto del 1958. Non si trattava più di tre giovani donne in fiore degli anni e appetite dagli americani, ma di una donnetta in colore che pareva senza nessun desiderio di piacere agli uomini. E invece, e così scriveva Antonio Lugli, la donnetta potrà avere 40 anni, composta, in colore, ha passetti da uccello, va per la strada verso sera, con un fazzoletto carta da zucchero intorno alla testa. Infatti fa freddo. Potrebbe essere un'impiegata, una commessa, difficilmente una madre di famiglia, non so. È una donna, si vede che ha ormai deposto ogni desiderio di piacere agli uomini e il suo corpo del resto è privo di ogni femminilità. Un cilindro con una sfera in alto e in basso due altri sottili cilindri che spuntano dalle gonne. Ce ne sono tante di queste donnette nei mercati, negli uffici e nei negozi. È difficile sorprendere un sorriso su quei visi e parlano spesso con una specie di dura contentezza, di astio. Hanno anche loro addosso il peso di tutta la società, fanciulle, donne, madri rintuzzati dalla macchina sociale. Va dunque la donnetta lungo marciapiedi, forse agli occhi bassi, non si vede bene, forse è solo al mondo, ma non mi meraviglierei se nelle sue stanze che ha tenesse un cane vecchio, anch'egli cilindrico, però in senso orizzontale. È ormai la sera è scesa e si accendono dappertutto i neon, così anche i muri sudici di nebbia e di fumo diventano lamiere smaltate sotto violenti rossi e verdi. E i muri puliti diventano spettrali, cadaverici, sotto le luci perlacee, pieni di occhiaie e di eczemi. Ma la donna è giunta. Dopo tanto camminare deve sentire meno freddo. Infatti si è allentata al fazzoletto e si scopre appena i capelli. Sono ossigenati, con l'attaccatura quasi nera. Adesso è giunta. Si ferma sul marciapiede deserto, lontano dal lampione e, mi dispiace dirlo, si mette ad adescare i passanti. www.redigio.it e la storia continua.